La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Questa rapsodia in sol minore, opera 79, numero 2 di Johannes Brahms, eseguita dal pianista romeno Radu Lupu, è abbastanza lunga, quindi diciamo la utilizziamo come sottofondo, ma introduciamo senza altri indugi e diamo il bentornato al nostro Marcello Gerardi. Ci sei?
Ciao Fabrizio, buongiorno, ben trovato.
Ben ritrovato, ci fa molto piacere ripartire con la stagione autunnale, anche se ancora l'autunno non è, insomma, tarda ad arrivare con queste temperature ancora molto elevate, ma insomma ricominciamo a parlare di cinema del 1974 e lo facciamo con l'opera di un maestro del cinema, c'è poco da dire.
Sì, parliamo di un grandissimo regista che finalmente, insomma, è entrato ormai almeno da 30 anni nel pantheon dei fondatori del cinema, di Luis Buñuel, e parliamo di uno, diciamo, degli ultimi suoi film, Il fantasma della libertà, che praticamente è il terzo di una trilogia che lui fa, diciamo surrealista per così dire, anche lui era profondamente influenzato dal surrealismo, però nella sua filmografia messicana, diciamo, era più che altro incentrato su una forma di neorealismo. Ora, dalla Via Lattea del 68 in poi, Il fascino discreto della borghesia del 72 e questo Fantasma della libertà appunto del 74, lui riprende la tematica surrealista. In questo caso, questo film di cui parliamo oggi, che è forse il suo film più estremo, più ermetico, più difficile da comprendere, ma se lo si vede, se lo si studia in qualche modo, è un film che ha moltissimi lati, diciamo, interessanti, al di là dell'assurdità di fondo, insomma, non dimentichiamo appunto quella che era la poetica surrealista, che ovviamente è un'alterazione della realtà, o almeno un'apparente decostruzione della realtà. Non a caso il nostro Luis Buñuel era profondamente influenzato da Freud, quindi dalla navigazione dell'inconscio dell'animo umano, da grandi psicanalisti come Jacques Lacan, che indubbiamente è stato un grande innovatore nella, appunto, nell'analisi della mente, e anche da poeta, per esempio, surrealista, a cui dedica, diciamo, quest'opera, che è Benjamin Perret, che era stato un combattente antifascista nella Spagna franchista, si era trasferito, aveva addirittura poi emigrato in Argentina, salvando miracolosamente la vita, e aveva scritto opere furenti, decostruttive, persino sulla resistenza, diciamo, antifranchista, estremamente rigoroso, estremamente creativo, e che Buñuel sentiva proprio nelle sue corde. Insomma, di che si parla? Si parla di un film che sostanzialmente è strutturato in 14 episodi, dove apparentemente c'è un filo logico che passa da un personaggio all'altro, ma poi, insomma, praticamente cambia totalmente, diciamo, avvenimento e storia.
È come se i personaggi facessero un po' da staffetta, no? Da un episodio all'altro.
Sì, da staffetta, esattamente. E si parte con un episodio storico, reale. La Spagna era stata invasa dall'esercito napoleonico nel 1803, la Repubblica, diciamo, francese era appena nata dalla Rivoluzione ed era portatrice di istanze di libertà. Con un calcolo molto cinico, Napoleone si era messo d'accordo con l'aspirante re di Spagna Ferdinando VII per dire: ci dividiamo Portogallo e Spagna, a noi ci interessa arrivare a Gibilterra, vogliamo avere, appunto, uno sbocco al mare, perché, diciamo, verso l'Africa qui non ce l'abbiamo. E quindi invase in nome dei principi liberali, e appunto, la Spagna, se non che il popolo spagnolo, che già aveva subito molte invasioni, insomma, che, insomma, indubbiamente aveva avuto le sue divisioni, in questo caso si oppose soprattutto a Madrid e a Guadalajara, gridando nelle piazze: viva le catene! Cioè, se voi portate la libertà, noi ci teniamo il Borbone, e quindi le catene. E questo film, appunto, rievoca l'episodio delle fucilazioni, delle prime fucilazioni che avvengono a Madrid nei confronti appunto, degli insorti. E nello stesso tempo ci racconta anche, insomma, in coda praticamente un episodio in cui un ufficiale dei dragoni viola la tomba di Donna Elvira, che era una nobile, diciamo, della Spagna, e trova il suo cadavere perfettamente conservato. Ora, dov'è l'assurdità? L'assurdità è che la statua di Elena, che era presente, e della, appunto, di Donna Elvira e del suo amante, che erano lì presenti vicino al sepolcro, praticamente, quando lui fa per baciare la statua, si prende in testa una botta da parte, diciamo, del suo compagno, no? La statua si anima, gli dà una botta. Allora lui decide di violare il cadavere, apre comunque la tomba e la trova perfettamente intatta, quindi si spaventa, cambia e andiamo in un'altra zona, andiamo praticamente a Parigi, la Parigi odierna, in cui due bambine che giocano praticamente
in un parco
ricevono la visita di uno strano signore che, con fare sospetto, regala loro delle fotografie, dicendo: però non le fate vedere ad adulti, solo a bambini. Si pensa che sono foto pornografiche.
Sì, soprattutto si pensa al peggio, pensando che questo potrebbe essere un maniaco che vuole adescare.
Potrebbe essere un maniaco, potrebbe essere uno che le vuole rapire, e così via, no? Invece, in realtà, queste tornano a casa, le fanno vedere ai genitori, tra l'altro la moglie è impersonata da Monica Vitti, che partecipa amichevolmente in una breve sequenza a questo film, e quelli scandalizzatissimi dicono: ah, che schifo, chi è questo? Addirittura licenziano la domestica che le doveva accompagnare
e
doveva sorvegliare meglio, insomma, e vabbè, in realtà erano innocue foto immagini praticamente di Parigi, di monumenti, insomma,
cartoline praticamente,
cartoline vere e proprie, insomma. Passiamo oltre, e praticamente abbiamo una, diciamo, c'è tra l'altro una cosa interessante. perché durante la notte il padre, che aveva diciamo il marito di Monica Vitti, che aveva in qualche modo denunciato stanchezza e affaticamento, vede o sogna, insomma, nella camera da letto una donna, un postino e praticamente uno struzzo. E quindi c'è una specie di allucinazione, che anche qui entrare nel merito e capire bene perché, per cosa Buñuel ci dimostri, ci voglia mostrare questa cosa, non è semplicissimo, no? Si possono fare varie ipotesi, sono state fatte, insomma, sarebbe forse troppo lungo adesso farle, insomma. Comunque passa a una seguente, diciamo, un seguente episodio.
Scena, sì.
Un'infermiera, diciamo, che aveva chiesto il permesso di assentarsi perché il padre era gravemente malato, e si rifugia in un albergo, tra l'altro è interpretato da un'ottima Milena Vukotic, che è una delle attrici feticcio in quegli anni di Buñuel. E va presso un albergo e si trova a confronto con dei frati che entrano nella sua stanza e si mettono a giocare a poker con dei santini al posto delle fish, insomma, praticamente. Quindi una cosa veramente incredibile, mentre parlano di religione, della malattia del padre e così via, insomma, e pregano per la salvezza, diciamo, di lui. Dopodiché abbiamo un'altra scena che si svolge sempre nell'albergo. Viene un giovane con una zia piuttosto anziana, che ha volto di vecchia e un fisico, insomma, particolarmente giovanile. Lui si dichiara innamorato e praticamente chiede una stanza, e questa stanza, diciamo, a un certo punto vede il volto di questa donna, insomma, sembra quasi che la voglia soffocare, poi in realtà dopo ci fa l'amore sostanzialmente. Nel frattempo viene organizzata una specie di festino in cui vengono invitati tutte quante le persone, insomma,
gli ospiti dell'albergo.
Gli ospiti dell'albergo, e praticamente, diciamo, il padrone dell'albergo non trova di meglio che farsi frustare in pubblico da una donna, insomma, quindi c'è anche l'accenno sadomasochista. Tra l'altro Buñuel era un grande ammiratore di Sade, quindi, e della filosofia sadiana soprattutto, quindi, insomma, vuole colpirci anche con questo, ci vuole sconcertare. E così tutta una serie di episodi, insomma, che
sì,
sono...
perché poi due ospiti vanno via insieme, uno approfitta del passaggio dell'altra e si spostano,
esatto,
dall'albergo,
esatto, sì. E poi c'è un ufficiale di polizia che cerca inutilmente di spiegare, diciamo, le norme del diritto, appunto, repressivo, insomma, borghese, per così dire, a un gruppo di praticamente
di agenti di polizia particolarmente molto, come dire,
sì,
particolarmente
turbolenti, che non
smettono
neanche l'ascoltano, soltanto due rimangono ad ascoltare, quindi, insomma, fa un discorso praticamente con se stesso. Dopodiché, insomma, si realizzano tutta una serie di episodi, insomma, che sono uno dietro l'altro, questo l'ispettore di polizia, poi la cosa più surreale, se vogliamo, forse del film, no? Un uomo che denuncia,
no,
a parte anche la cena, ma prima c'è un uomo che denuncia alla polizia la scomparsa della piccola figlia, no? E questa praticamente dice è scomparsa, dovete cercarla, la bambina è lì. E addirittura gli chiedono delle spiegazioni perché, per come, come mai, diciamo, com'è il suo nome, insomma, praticamente una cosa totalmente fuori,
paradossale,
diciamo,
certo,
paradossale. E poi c'è la famosa cena, appunto, in cui praticamente tutti si riuniscono, insomma, in una specie, diciamo, di gabinetto piuttosto che una sala da pranzo in cui tutti defecano. Dopodiché chi vuole mangiare si rifugia invece in una stanza singola, insomma, quasi vergognandosi, insomma. Quindi chiaramente la decostruzione lacaniana, no, della realtà da parte di Buñuel, che in questo è geniale, insomma, indubbiamente.
E poi, come dire, la demolizione anche di certi principi della società borghese,
del ben vivere,
sì,
della,
sì, dei capisaldi del
dei capisaldi,
dire,
del pensiero che già aveva profondamente colpito col Fascino discreto della borghesia, di cui parlammo.
Certamente.
Però Fascino discreto era un film un po' più intellegibile, questo è più ermetico, sicuramente. Comunque, alla fine abbiamo pure un cecchino che spara sulla folla, ammazza diverse persone, almeno una decina di persone, viene alla fine arrestato, viene condannato a morte dal tribunale parigino, dopodiché tutti si congratulano con lui, lui esce, firma autografi, bravissimo. E qui la cosa diciamo divertente, se vogliamo, è che in qualche modo Buñuel parla di se stesso, di quello che gli stava avvenendo, no? Cioè nel senso che lui era un sovversivo, considerato un cineasta diciamo estremamente sovversivo dal punto di vista delle tematiche, dell'insulto che faceva ai valori diciamo fondanti della media borghesia, soprattutto francese e spagnola, che era quella che lui conosceva meglio, no? E lui paradossalmente viene invece dall'establishment lodato e accolto come un grande genio, no? Quando insomma non aveva fatto altro che sparare addosso alla borghesia, ai principi.
A questo secondo me rientra un pochettino nel tentativo da parte appunto dei per così dire dei grandi poteri di depotenziare l'effetto rivoluzionario, così come abbiamo fatto
come avevano fatto anche in America, no? Però è Buñuel è talmente particolare,
tanto perché
esatto. E il fatto che qui siamo in un campo, se vogliamo, addirittura più radicale, no? E per certi aspetti, insomma, perché è proprio una quasi filosofica contestazione, il surrealismo poi la mette proprio in luce proprio l'assurdità del vivere borghese, le contraddizioni assurde, il modo proprio assolutamente inconcepibile, come fosse praticamente la realtà che viene totalmente destrutturata, totalmente resa assurda, resa incomprensibile, resa diciamo per chi la vuole capire profondamente blasfema nei confronti di un certo regime di vita che viene fatto, no? Comunque sicuramente si tratta appunto di un fenomeno così di accoglimento. Abbiamo poi tra l'altro un episodio pure estremamente interessante di un praticamente un signore che poi vedremo che è prefetto di Parigi, che riceve una telefonata dalla sorella morta e va praticamente, dice vieni perché ci potremmo vedere, va a violare la tomba, e questa tomba violata in realtà arriva la polizia, lo arresta e dice ma io sono il prefetto, ah beh no, venga con noi, non esiste. Insomma, tra l'altro c'è una scena anche molto particolare in cui lui, ricordando la sorella, avendo incontrato una signora diciamo in un locale prima che avvenisse questo, ricordando la sorella che gli mancava tantissimo, ricorda pure quando aveva suonato per lui una sonata di Brahms totalmente nuda, insomma, no? Ed è una bellissima Adriana Asti, tra l'altro, una delle immagini del film che sicuramente si ricordano, questa donna che suona il piano e lui che assiste. Dopodiché questa signora era morta e lo chiamava appunto dall'oltretomba. Insomma,
tra l'altro lui diciamo entra dentro questo studio dove lei sta suonando questo pezzo di
di questa Schumann, camera sì.
Che poi tra l'altro sarà il brano con il quale chiuderemo la nostra chiacchierata.
Schumann, scusa, sì, certo.
Sì, e diciamo implora la sorella di suonargli proprio il brano che stiamo ascoltando adesso, questa famosa rapsodia sì. Di Brahms.
Esatto, sì, certo. Sì, esattamente così. Dopodiché riceve questa telefonata, viene arrestato, ma praticamente lui dice io sono il prefetto di Parigi, cioè, guardi che si sbaglia perché adesso la portiamo noi dal vero prefetto, e vanno appunto dal prefetto che poi Michel Piccoli, che lo tratta come un collega, parlano amabilmente e poi decidono, visto che c'era un tumulto a Parigi, decidono che dobbiamo dargli una lezione, si sentono spari, disordini insomma gravi come in quegli anni non era poi infrequente che ci fossero, e alla fine si vede uno struzzo, cioè praticamente mentre si sentono spari, disordini, rumori, si vede uno struzzo ed è così misteriosamente si conclude il film. Insomma,
e poi lo struzzo c'era già stato in precedenza, no?
C'era già stato in precedenza, è una delle costanti. E secondo alcune interpretazioni, però sono solo interpretazioni, Buñuel è talmente convinto che l'umanità è a termine, è talmente convinto che si sta autodistruggendo, quindi è profondamente nichilista, e l'avevamo già visto nel precedente film Il fascino discreto della borghesia, che lui dice comunque saranno gli struzzi che comunque sia continueranno in qualche modo un percorso animale, no? Cioè loro sopravviveranno all'umanità, questo è il suo pensiero praticamente. E quindi questa, ripeto, è una delle interpretazioni. Quello che è notevole di questo film è che è un film visionario, un film assolutamente così quasi, è molto difficile razionalizzarlo, è molto difficile diciamo, descriverlo.
Anche raccontarlo,
no?
Certo.
Anche raccontarlo, però così abbiamo semplificato nella speranza che appunto qualcuno si prenda la briga di ripescarlo, perché dal punto di vista visivo è interessante. Ed è sicuramente un film di grande originalità, insomma, perché
anche questo escamotage sicuramente non originalissimo di avere dei personaggi che ti portano da una scena all'altra è diciamo interessante, insomma, che ci sia questo passaggio di testimone tra un quadro e un altro, è come se ci si spostasse all'interno, che ne so, o di un giardino zoologico oppure di un museo.
Sì, perché sostanzialmente lui è come se guardasse l'umanità che sta in un giardino zoologico
o in un acquario,
fosse
certo.
Un entomologo, no? Un
certo.
Entomologo. E per lui diciamo la logica borghese, per Buñuel, non solo non ha senso ma crea confusione. E quindi basta introdurre degli elementi imprevisti nel dialogo, nelle scene.
Il granello nell'ingranaggio,
sì,
insomma.
Per creare totalmente il caos. E questo è anche lui, in realtà il fantasma della libertà è un omaggio a Karl Marx, no? Perché lui intendeva dire un fantasma gira per l'Europa, ed è uno spettro, no? Si aggira per l'Europa, il comunismo. E lui voleva appunto parlarci di quello, insomma, praticamente destrutturare e decostruire, secondo le modalità surrealiste, secondo il pensiero scientifico di Lacan e di Freud e Marx, insomma, ovviamente tra i tre autori ci sono delle connessioni abbastanza complesse, ma ci sono, e per descriverci appunto questa crisi dell'umanità, questa difficile, diciamo, sopravvivenza. Nella sostanza un anarchico radicale come era lui vedeva appunto così un dissolvimento, nel dissolvimento dei valori della borghesia vedeva il dissolvimento dei valori dell'umanità, in quanto la borghesia aveva preso il potere dopo la rivoluzione francese ed era diciamo la classe egemone. Soprattutto lui parlava di quella media borghesia che può essere formata da ambasciatori, da come vedevamo già nel film precedente, appunto, di cui parlammo, Il fascino discreto della borghesia, no? Persone diciamo piuttosto altolocate, non tanto piccola borghesia, ma il vero nervo erano diplomatici, medici. Ah, un altro episodio interessante, insomma, che c'è in questo film di cui non abbiamo citato, è quando un signore, in maniera assolutamente così ansiogena, no? Va dal medico perché pensa di non stare bene, il medico che poi peraltro è impersonato da Adolfo Celi, no? Che fa una breve parte, e lo rassicura, gli dice guarda però non devi fumare, hai fumato troppo, io, però stai bene, e alla fine gli dice sì, c'hai un cancro. Allora l'altro gli offre una sigaretta e lui gli dà uno schiaffo, se ne va a casa, torna dalla moglie e non fa assolutamente cenno di questo referto, con tutto che lei glielo chiede come stai, allora sto bene. Quindi un'altra cosa, sì, diciamo, sì. Assolutamente illogica.
Diciamo il malato è Jean Rochefort, che avevamo già apprezzato.
Esattamente.
Io adesso ti sfido ad un accostamento probabilmente sì. Assolutamente fuori luogo, ma ci trovo degli elementi di contatto, perché parecchi anni dopo mi capitò di vedere un film canadese che si chiama Il declino dell'impero americano, forse te lo ricorderai, dello stesso regista delle invasioni barbariche, in cui appunto diciamo con aspetti diversi, con ovviamente 15 anni quasi trascorsi tra un film e l'altro, però c'è un discorso di intanto c'è anche qui una scena che fa un pochettino da catalizzatrice di tutto il racconto, ma poi alla fine è comunque un'aspra critica, una satira di quello che è diventato, di quello che è diventato la borghesia in un paese appunto che ha la libertà all'occhiello della propria giacca, che però ormai è in totale declino e abbandono, e non a caso poi quello successivo si intitolerà addirittura Le invasioni barbariche. Io ci trovo qualcosa.
Sì, Le invasioni barbariche. E poi ci fu anche L'età barbarica successivamente. No?
Sì, sarà che diciamo appunto. L'ambientazione, insomma, i salotti borghesi, le stoviglie e diciamo, l'attenzione ai particolari me l'hanno molto ricordato, e poi ho trovato appunto questa voglia di, come dire, di dissacrare, di avere satira violenta nei confronti appunto di certi cliché.
Con modalità molto diverse, perché lì c'è comunque un nesso logico, però sicuramente è lo stesso la critica furente della borghesia, dell'ipocrisia, che anche dal punto di vista sessuale, no?
Certo, lì è più portato sul sesso, indubbiamente, anche se qua il sesso non manca, perché poi alla fine la stessa Monica Vitti dimostra di essere particolarmente carente di affetto, per usare una metafora. Adriana Asti,
Adriana Asti è appunto molto sensuale, molto bella, tra l'altro gli anni, insomma, del suo fulgore, insomma, l'attrice comunque di primo piano, che forse in Italia consideravamo meno di quello che meritasse, no?
Certo, e devo dire che in questo film, dal respiro sicuramente internazionale, ma principalmente dal cast francese, gli italiani fanno la loro bella figura, perché appunto abbiamo parlato di Rodolfo Celi, Adriana Asti, Monica Vitti, Milena Vukotic, insomma, tra l'altro tutti personaggi molto ben centrati, molto ben, come dire, interpretati. Ricordiamo appunto altri attori importanti, abbiamo citato Michel Piccoli, Jean Rochefort, insomma, ci sono...
ma quando Buñuel chiamava c'era praticamente in Francia, c'era la fila, cioè doveva assolutamente, cioè lui era già considerato un grandissimo maestro del cinema, almeno dagli anni 60 in poi, e quindi chiaramente c'era la fila. Poi tra l'altro, diciamo, essendoci il franchismo tuttora, cioè cadde l'anno dopo, nel 75 in Spagna, e Buñuel viveva per lo più in Francia, diciamo, i suoi film ovviamente così metaforici, così oscuri, alla fine dovevano trasmettere pure in Spagna, anche se non li capivano,
no? Obtorto collo,
perché tanto non venivano compresi, insomma, non erano espliciti e quindi non venivano compresi. Comunque quello che è il segnale che dà questa opera, insomma, profondo anarchismo apocalittico di Buñuel, è un
anche una specie di cosiddetto pessimismo cosmico, no?
Se vogliamo. Pessimismo cosmico, sì. Ogni follia è razionalità, e ogni, diciamo, cosa che sembra razionale lo è solo in apparenza.
Ogni certezza vacilla.
Sì, esatto, ogni certezza vacilla. E praticamente è l'incubo della libertà, in certo senso, il tema di questo film. La libertà vista come, da una parte, anelito ma incubo, e la morte come praticamente incombente, insomma, come già era stato con i film precedenti, La Via Lattea, tra l'altro bellissimo, peccato che non abbiamo avuto modo di parlarne, e appunto Il fascino discreto della borghesia.
Io trovo, anche se dobbiamo fare sempre i soliti distinguo e mettere i puntini sulle i, le premesse, insomma, sono totalmente differenti, però trovo delle analogie, perlomeno nella graffiante analisi del mondo che li circonda, tra Buñuel e il nostro più volte menzionato e visto Ferreri. Ci sono molti punti di contatto.
Sicuramente ce l'hanno, considera che lui in Spagna si formò con Rafael Azzona, che era uno che è stato in contatto con Buñuel, quindi Azzona, diciamo, per esempio il Cocesito, no? la carrozzella, uno dei primi film era fatto insieme proprio ad Azzona e Ferreri. Sicuramente Ferreri nella sua Stella Polare c'è anche Buñuel, però ecco, è uno stile, diciamo, diverso, un modo di narrare diverso, apparentemente più logico, no? Ci sembra, però sicuramente c'è sicuramente lo spirito anarchico di Ferreri, è paragonabile.
Poi se vogliamo parlare del killer del grattacielo che spara sulla folla, se vogliamo ci sono riferimenti anche a Dillinger è morto, se vogliamo.
Ci sono riferimenti a Dillinger è morto, ci sono riferimenti comunque anche a certo cinema
americano.
Che allora americano, per esempio Piccoli Omicidi, e Alan Arkin, no?
Elliot Gould.
Noi in questi giorni drammaticamente abbiamo conosciuto dei casi di delitto gratuito, no?
Certo.
Come è avvenuto il caso di quella ragazza, questo incomprensibile di questa famiglia, insomma. E purtroppo il delitto gratuito, come ci racconta André Gide, no? Il grande scrittore francese, è sempre esistito. C'è gente che non sa perché compie determinate azioni, che ha un impulso e compie delle cose atroci. Adesso magari i mass media danno molto più evidenza a questi fatti, e un tempo gli se ne andava di meno, però insomma, ecco, sono purtroppo connaturati alla follia dell'uomo, insomma, alla natura, in certo senso, dell'uomo. E Buñuel, non, come del resto Ferreri, insomma, non perde l'occasione di ricordarci sempre, di sottolinearlo e di ricordarci quella che è la natura dell'uomo, che non è per nessuno dei due di natura ottimista, insomma, ecco.
Volendo banalizzare molto, quelli erano gli anni anche di alto gradimento in cui c'era un personaggio che diceva l'uomo è una bestia, non so se ti ricordi,
sì,
credo
sì,
che
sì,
fosse Bragardi che lo faceva.
Sì, Bragardi mi pare, sì, sì.
Volendo proprio trovare un finale banale,
insomma,
certo.
Fortunatamente in burletta.
Certo,
insomma,
certo. Cioè, però insomma questo spirito, tormentone era qualcosa,
sì,
che andava...
Era abbastanza diffuso.
Significativo.
Insomma.
Allora,
certo.
Sono le 15.34, caro Marcello,
sì.
Vi ricordo a chi ci ascolta che siamo su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno ha ripreso a pieno regime con il mese di settembre le sue trasmissioni, come sempre dalle 15 alle 17 ogni martedì, e un'altra caratteristica, una specie di appuntamento fisso di questa trasmissione, è la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi ci ha parlato di questo importante, grottesco, satirico, surreale, Il fantasma della libertà di Louis Buñuel. E la nostra rubrica porta questo titolo perché il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità, all'epoca della proiezione sul grande schermo, di assistere appunto a queste visioni in prima visione, e diciamo, sì, la tradizione vuole che ci ricordi in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Al cinema Farnese,
uno dei pochi capisaldi tuttora aperti,
sì,
della
fortunatamente, sì,
del panorama cinematografico romano.
Sì.
Bene, e io ricordo con particolare nostalgia, anche se un pochino di rammarico, quando ti capitava il posto quello dietro la colonna, che non vedevi quasi nulla se non facendoti venire il torcicollo.
Sì, lì c'era il torcicollo. Adesso è migliorato, però hanno sistemato molto. Sì, allora sì, effettivamente era difficile.
Bene, e il passaggio finale con il quale chiudiamo la nostra conversazione sul cinema del 1974 è un giudizio, sì, in stellette da 0 a 5 che il nostro Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, ormai, sì, arrivata a 16 anni, tra un po' diventa maggiorenne, insomma.
Esatto, beh, senz'altro 4 stelle, insomma.
Sì, è un film importante, poi insomma...
È un film importante, poi magari più o meno godibile, però vedendolo con attenzione, magari rivedendo dei passaggi, delle scene, il 4 c'è tutto.
Ma poi, guarda Marcello, io sto scoprendo sempre di più, grazie alle tue indicazioni, alle tue segnalazioni, che un film, soprattutto rispetto alla media di quello che si vede adesso, non voglio fare il passatista né, diciamo, il vecchio trombone.
No, no, certo,
però insomma, voglio dire, film che suscitano questo genere di, sì, di ragionamento, di dibattito, di stimolo intellettuale, vanno comunque presi per buoni, insomma,
sì,
nel,
sì,
senso che è un cinema magari dal linguaggio ormai desueto, o comunque,
sì,
da una recitazione che ci appare a volte esagerata, a volte didascalica, però è un film,
certo,
dal quale si esce fuori sicuramente, non dico cambiati, però sicuramente
colpiti,
bravissimo.
Sicuramente ci si riflette
e suscitano,
guarda,
ultimamente
è difficile che ti capitino dei film che danno questo tipo di emozione, anche di capacità di riflessione, no? Cioè, di dibattito, insomma, per
bravo,
dire, uno che non c'entra nulla con questo, insomma, che è di tutto un altro genere, di uno dei, forse dei pochi geni che abbiamo della regia adesso, Christopher Nolan, per dire, ecco, un film che ha creato molto dibattito è stato Oppenheimer l'anno scorso, ecco, se per intenderci.
Sì, sì, beh, insomma, questi sono, ecco, i film che gettano un sasso nello stagno, no?
Esatto, entriamo però in un campo storico, realistico, anche se romanzato, insomma, che non ha nulla di surrealista.
Certo,
adesso
certo.
Non abbiamo registi che sono in grado di interpretare il surrealismo o la poetica. Guarda, ci sono dei film, poi purtroppo te lo dico così, insomma, poi chiudiamo, diciamo, per dire che sono anche misconosciuti, che passano sullo schermo e nessuno se ne accorge. Se l'altra sera ho avuto la piacevolissima, diciamo, esperienza di imbattermi nel film La vita accanto, che è di Marco Tullio Giordana, è un film in realtà scritto da Marco Bellocchio, che poi gliel'ha ceduto perché era impegnato in altri progetti.
Quello,
no?
Della casa di riposo?
No, è quello della storia di donne, praticamente, da pianista, diciamo, che
no.
Segue lo sviluppo del... No, non c'entra la casa di riposo. Comunque è un film interessante che segnalo.
Ah, no, quello,
no?
Con Bissero era di Marco Risi, scusa, mi sono confuso.
Sì, 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 sì. E praticamente è un film, tra l'altro ho assistito proprio in diretta alla presentazione del regista.
Ah, è quello che è uscito adesso, sì, sì, della ragazza
adesso,
che c'ha la macchia sul volto, no?
Che c'ha la macchia sul volto, sì, sì.
Ok, ok.
Esattamente.
Con Sonia Bergamasco.
Con Sonia Bergamasco, che era presente insieme alle altre attrici del film, e c'era Marco Tullio Giordana, che peraltro è un buon regista.
Caspita.
Che ha fatto delle cose anche importanti, no?
Certo.
Quindi anche Bene. 100 passi, no? Forse lo ricordiamo soprattutto per i 100 passi.
Certo.
Comunque ha preso quest'opera di Bellocchio, l'ha rispettata, insomma, e si vede la mano di Bellocchio.
Allora, caro Marcello, come annunciato mentre ne parlavamo, una delle scene più importanti di questo film è appunto l'incontro, che non si sa se è una morta, se è un ricordo, insomma, tra il questore, se non ricordo male, e la sorella,
sì,
morta.
E la sorella, sì, sì.
E la sorella morta interpretata da Adriano... Ah, scusa, il prefetto, non è il questore.
Il prefetto, scusa, il prefetto, sì, 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 il prefetto di Parigi.
Perfetto. E Adriana Assi si fa trovare imperturbabile, ma completamente nuda, con tanto,
sì,
di scarpe laccate,
sì,
col,
sì,
tacco.
Sì, sì, sì. Esatto.
Inizialmente con il brano che ancora scorre sotto la nostra voce, quindi con Brahms.
Sì.
Ma, no, scusami, sì, con Brahms.
Sì.
Mentre invece il fratello o è il viceversa,
il
non importa.
Non mi pare che prima era Schumann.
Sì, infatti adesso ascoltiamo Schumann, che comunque è uno dei due brani,
sì,
eseguiti
esatto,
nel corso,
sì,
del,
sì,
film. E quindi ci salutiamo dando appuntamento alla prossima settimana,
okay,
ricordando a tutti che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa con Marcello, così come sono disponibili sul sito di Radio Città Aperta nell'apposita sezione speciali tutti i podcast di visti in prima visione. Si tratta di più di 100 film di cui abbiamo parlato nel corso di questi anni, e altri se ne andranno ad aggiungere, perché abbiamo visto oggi con Marcello quanta carne sul fuoco dobbiamo ancora preparare,
sì,
solamente,
sì,
per parlare del 1974. Quindi,
sì,
vi invitiamo a seguirci,
importanti.
A continuare a seguirci, a seguire anche i podcast qualora non riuscisse ad ascoltarci in diretta. Comunque, insomma, per chi è appassionato di cinema, qui trovate pane per i vostri denti.
Pane, sì,
d'altro canto,
sì,
la bottega del forno non poteva che trovare pane.
Sì.
Bene, allora, caro Marcello, ti saluto, ti ringrazio. La prossima settimana, Schumann, Carnaval, opera numero 9. Grazie ancora.
Benissimo, grazie a te. Ciao Fabrizio, buon proseguimento.
Thank you. radiocittaperta.it, la tua radio online.